L'alternativa c'è perché, come illustrerà poi il collega l'architetto Reglia, 30 anni fa, su incarico dell'ARPA sviluppammo un progetto esecutivo per realizzare un nuovo edificio nell'area del progresso ospedaliero del Regno di Savoia di Grandi Vischi, dove trasferire la Medea, che risiedeva e risiede tuttora, in un edificio inadeguato. Il progetto fu approvato, da tutti gli enti di controllo sopra l'intervento compresa, stava per essere bandita la gara d'appalto per i lavori, per ragioni che non conosco, tutto si arenò nel 2007. A quell'epoca sviluppammo anche uno studio di fattibilità per accorpare Maria Vittoria nella stessa area del complesso ospedaliero di Costa Svizzera dell'ANSA della DOR, perché già allora, 30 anni fa, questa esigenza era sentita a livello sanitario, a livello ospedaliero, a livello di medici. Ovviamente che i nostri progetti oggi non sono più validi, perché non solo è cambiata la tecnologia, sono cambiate le norme tecniche di sicurezza, ma soprattutto è cambiata l'esigenza sanitaria. Un nuovo progetto può essere sviluppato, quindi proprio per essere propositivo, andare avanti, non è che bisogna ricominciare da capo. Il nuovo progetto può essere sviluppato dai stessi progettisti che hanno vinto la gara per il progetto del nuovo ospedale ubicato alla Pellerina. Quindi adesso, se chi mi sta assistendo gira la prima slide, possiamo cominciare. Eccolo qua, c'è già. Allora, la scelta dell'area nella quale collocare il nuovo ospedale è stata fatta dalla Regione Piemonte, analizzando 7 potenziali aree. Le aree erano la Pellerina, non lo spero in carico, non ha senso, non è stata presa in considerazione l'area dove attualmente sorge il complesso ospedaliero Medeo di Savoia di Lago di Vischia. Andiamo alla seconda slide. Per scegliere l'area più idonea sono stati individuati 10 elementi di valutazione: la distanza dal Maria Vittoria, la superficie territoriale, la proprietà, la destinazione d'uso attuale sul piano regolatore, la necessità di variante al piano regolatore, l'utilizzo attuale dell'area, la necessità di bonifica, la classe geologica, la classe acustica propria delle aree limitrofe, la dotazione di infrastrutture pubbliche. Questi erano i 10 parametri che erano stati individuati per scegliere tra le 7 aree potenziali. Non è stato preso in considerazione come elemento di valutazione il consumo di suolo. Questo qui non era stato preso in considerazione all'epoca. Vedremo come, sulla base dei stessi elementi di valutazione, quindi gli stessi 10 elementi di valutazione, l'area della Medeo è preferibile a quella della Pellerina. Se andiamo avanti di una slide, infatti, il primo elemento, la distanza da Maria Vittoria. Siamo alla slide numero 3, dovremmo essere. Indietro, per favore. La distanza da Maria Vittoria è simile, secondo un parametro così molto superficiale, però a mio avviso è ancora preferibile perché la viabilità e il traffico rendono più facilmente raggiungibile Maria Vittoria alla Medeo di Savoia che non alla Pellerina. Andiamo alla slide 4.
Possiamo dire che è più facilmente raggiungibile, insomma.
Sì.
Ok.
Per quello che conta non è tanto la distanza in linea d'aria, ma ovviamente i collegamenti devono avvenire attraverso taxi, macchine, spostamenti di persone, anche a piedi alle volte.
Certo.
Allora, slide 4, e ci siamo. Il secondo elemento di valutazione, la superficie territoriale. Quella della Pellerina è intorno ai circa 60.000 metri quadrati. Quella della Medeo supera i 100.000 metri quadrati. Il terzo elemento, la proprietà dell'area. L'area della Medeo è già dell'ASL, comunque dalla regione, e quindi mentre quella della Pellerina è di proprietà della città di Torino. Quindi la regione, ovvero l'ASL, deve acquistare quel terreno dalla regione, dal comune. Andiamo alla slide 5. Il quarto elemento, la valutazione, la destinazione d'uso attuale del piano regolatore. Ecco, quella lì era una pianta nel piano regolatore di Torino. L'area della Medeo, destinata al servizio ospedaliero, in colore giallo, contrassegnato con la lettera H, che vuol dire attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere. Quella della Pellerina, color verde, è destinata, è lettera B, parchi, è destinata a parco, compresa l'area occupata dalle giostre. Andiamo avanti.
Possiamo dire, ingegnere, con questo, per aiutare meglio il pubblico, ma anche io per primo, è quello che così com'è, non si può costruire l'ospedale a regolamento, è corretto?
Beh, bisogna cambiare il piano.
Bisogna cambiare il piano regolatore. Grazie.
Bisogna fare una variante al piano regolatore con tutte le procedure necessarie che non sono ancora tanto semplici e tanto facili da fare. Siamo alla slide 6. Sì. Quinto elemento, la valutazione, necessità di variante al piano regolatore. Beh, qui la domanda, la risposta è ovvia.
Esatto.
Bisogna fare variante al piano regolatore per la Pellerina, non c'è bisogno di fare variante al piano regolatore per la zona della Medea.
Perché già prevede l'utilizzo di quel luogo come ospedale, già è un ospedale.
Già ospedale. Sesto, attuale utilizzo. Anche qui la risposta è facile. La Medeo è già utilizzata per ospedali, mentre l'area della Pellerina è attualmente occupata da giostre, che dovranno trovare un'altra collocazione, perché non è che credo che si possano venire a darci tutti quanti a casa, noi abbiamo scherzato e non facciamo nulla. Settimo elemento, necessità di bonifica. Qui siamo effettivamente alla pari. In un caso né nell'altro c'è problema di bonifica. Sette. La slide 7. Ci siamo. Classe geologica. Qui faccio solo delle anticipazioni perché parlerà con competenza che io non ho il mio collega. Entrambe le aree sono in zone sondabili dal punto di vista diciamo formale. L'area della Medeo però ha meno problemi da risolvere, perché gli ingegneri sono capaci di risolvere tutto, non dico di andare anche sulla Luna, ma insomma siamo capaci di risolvere tutto. Quindi io posso solo testimoniare su questo punto che nel 2000 c'è stata un'alluvione, se ricorderete. Il progetto esecutivo era in corso di elaborazione all'epoca e nel 2001, su richiesta della Direzione dei Servizi Tecnici di Prevenzione della Regione Piemonte, fu sviluppato un approfondimento idrogeologico proprio ad hoc per il seguito di quell'evento mentre era in corso lo sviluppo di quel progetto. Lo sviluppo di quel progetto dimostrò che era per la particolare conformazione orografica del suolo non era esondabile, e difatti non è esondata, non fu allagata l'area della, furono trasferiti alcuni pazienti, ma per a titolo puro precauzionale perché pronto intervento, però l'area dell'ospedale non fu allagata. Non voglio di nuovo invadere il campo geologico, ma mi limito soltanto a fare questa osservazione: in caso di esondazione l'area della Pellerina riceve un livello d'acqua intorno a 1,5 metri, mentre quella della Medeo ha ancora un franco di 3 metri di altezza. Quindi non soltanto dal punto di vista dell'esondazione, ma poi è stato fatto anche uno studio della falda profonda, che anche questo ve lo illustrerà meglio il gioco. Di conseguenza, gli ingressi terrabili nella zona della Pellerina per l'ospedale possono essere ricavati solo da Corso Appio Claudio, perché Corso Appio Claudio è in salita e lì in effetti l'esondazione non arriverebbe. Quindi per entrare nell'area dell'ospedale gli ingressi, che sono non meno di 5 separati, perché c'è l'ingresso per le ambulanze in emergenza, che deve essere separato dall'ingresso per i taxi, dei taxi o degli accompagnatori dei malati, per i parcheggi, per la logistica e l'ultimo i funerali. Quindi tutti questi ingressi, che in un ospedale normale sono ben separati ben lontani, in questo caso devono essere tutti concentrati da Corso Appio Claudio. Andiamo alla slide 8. Anche in considerazione del fatto che alla Pellerina lo studio di fattibilità prevedeva due piani interrati per servizi ospedalieri, al di sotto dei quali sono previsti altri due o tre piani per i parcheggi. Poiché l'ospedale deve continuare a funzionare anche in caso di alluvioni, i progettisti incaricati dello sviluppo del progetto nell'assemblea pubblica del 17 dicembre, se non ricordo male.
Sì, corretto.
17 dicembre, hanno detto che stanno studiando come risolvere questo problema, non l'avevano ancora risolto. Io dico, da tecnico, non tanto per i parcheggi, perché tutto sommato i parcheggi si possono infilare anche sottoterra e poi fare in modo che se c'è l'alluvione non si riempiono o le persone si salvano, cioè, si può risolvere in sostanza il problema dei parcheggi, ma sono i servizi relativi agli impianti che devono andare sott'acqua, quindi tutto quello che è l'ospedale, non soltanto come logistica ma anche come impiantistica, deve stare tutto quanto al di sopra nella quota di Corso Appio Claudio, deve stare tutto quanto su in alto. In Corso Svizzera non solo l'area non è allagabile, ma non erano previsti piani interrati dall'altra zona lì, quindi anche questo deve fare. Andiamo avanti al punto 9 velocemente, se no vi rubo troppo tempo. L'ottavo elemento, classe geologica, formalmente sono sullo stesso piano due siti, però sostanzialmente, come abbiamo previsto prima, come vi illustrerà, credo che ci possa essere un più a favore dell'area della Medeo. Andiamo avanti, scusate, ma al numero 10, e quindi il nono elemento, valutazione classe acustica. Una classe acustica quantomeno equivalente, anche se è molto verosimile che con lo studio di impatto acustico prodotto dal traffico di Corso Regina, di Corso Lecce, a confronto con quello prodotto da Corso Svizzera, credo che porti a favore della Medeo. Però lasciamoli alla parte. Decimo elemento, la valutazione di dotazioni di infrastrutture pubbliche. Trasporti, la rete di energia elettrica, del gas e dell'acqua sono già dimensionati per servire il complesso ospedaliero a Medeo di Largo. Alla Pellerina invece i trasporti sono da potenziare, la rete per l'energia elettrica, per il gas e l'acqua sono da costruire ex novo e vi è un elettrodotto ad alta tensione dell'energia elettrica interrato da spostare. Quindi riepilogando, di 10 elementi di valutazione solo uno gli pone alla pari la bonifica.
Ma giusto perché siamo bravi, giusto perché siamo buoni.
No, perché è un fatto oggettivo, non c'è bonifica da una parte o dall'altra, quindi è un fatto puramente tecnico. Tre sono quantomeno equivalenti, sei sono indiscutibilmente a favore della Medeo, senza contare dell'undicesimo elemento non preso in considerazione, il consumo di suolo, che è indiscutibilmente a favore della Medeo. Se andiamo avanti a quella successiva, io qui pongo la domanda. Perché l'area dove attualmente sorge il complesso ospedaliero a Medeo di Savoia, di Lago di Vissi, non è stata presa in considerazione? Non lo so. Come dimostrerà l'architetto Veglia, in quell'area è possibile costruire un nuovo edificio per ospitare la Medeo e nella stessa area, demolendo gli edifici esistenti, inutilizzabili e valorizzando quelli tutelati dalla sovrintendenza, è possibile accogliere Maria Vittoria. Se andiamo all'ultima slide, in conclusione si pongo la domanda: perché è il sito compreso tra Corso Svizzera, l'Ansa della Dora, sede dell'attuale complesso ospedaliero Medeo di Savoia e Mirago di Vischia, dove è possibile trasferire Maria Vittoria e sono possibili anche futuri ampliamenti per installare nuove tecnologie, non è stato preso in considerazione? A voi.
Grazie, grazie. Ovviamente per motivi di sintesi e perché credo che nessuno di noi, poi salvo qualche eccezione, è un tecnico che mastica tutti i giorni la materia, l'ingegnere non è andato così in profondità ed è stato estremamente sintetico, ma come avete capito la possibilità di costruire l'ospedale in un altro luogo chiaramente indicato, non un luogo a caso, ma l'area della Medeo di Savoia, c'è, esiste, è fattibile, e soprattutto tra i parametri scelti per individuare l'area migliore, come ha detto l'ingegnere, non è stato considerato il consumo di suolo, se lo sono dimenticati, chissà perché. Ora inviterei ovviamente gli altri tecnici, sembra che voglia cominciare il dottor Veglia a intervenire. Chiedo anche il dottor Veglia la stessa sintesi, sì, ovviamente. Sì. Grazie.
Certo. Buonasera a tutti. Come già accennato il mio collega l'ingegner Bonomo, noi siamo stati incaricati di fare uno studio di valutazione delle possibilità dell'area del Medio di Savoia nel 2007. Questo perché noi stavamo in quel momento lavorando sia al Maria Vittoria, dove abbiamo fatto tutta una serie di interventi, sia stavamo preparando il progetto esecutivo del nuovo Amedeo di Savoia, con un padiglione in particolare per acuti e per le malattie infettive. Si era presentata l'occasione di rilevare l'area di proprietà del Richelmi adiacente all'attuale Maria Vittoria, e ci era stato chiesto di valutare se era più conveniente acquistare quel terreno del Richelmi per ampliare il Maria Vittoria nella stessa posizione in cui si trova attualmente, o se era più conveniente spostarlo alla Media di Savoia. Noi abbiamo preparato uno studio specifico, che è questo qua, che avevamo consegnato alla direzione generale, che aveva fatto poi le sue considerazioni in merito alla convenienza e alla possibilità dello spostamento. Comunque, da quello studio si vedeva chiaramente che, dal punto di vista economico, chiaramente acquistare il pezzetto da Richelmi, tenere il Maria Vittoria com'era, dove era, costava meno che spostare tutto il Maria Vittoria alla Medeo di Savoia. Però quello stesso studio metteva in rilievo come si trattava di una soluzione comunque temporanea, che non consentiva ampliamenti e che non consentiva di migliorare significativamente la condizione del Maria Vittoria. Per cui già allora, nel 2007, l'idea di spostare il Maria Vittoria, la Medea di Savoia, e contemporaneamente ristrutturare, rifare la Medea mentre si spostava il Maria Vittoria, risultava come la soluzione migliore, la soluzione vincente. Come ha detto giustamente il mio collega, ovviamente adesso sono mutate le condizioni, le esigenze, le tecnologie, eccetera eccetera, però la disponibilità dell'area e il concetto di in parte utilizzare gli edifici esistenti, alcuni dei quali è interessante dal punto di vista storico e architettonico, difatti si tratta di edifici vincolati, e contemporaneamente sfruttare l'area esistente, liberata di anche di certi fabbricati invece che non hanno nessun motivo per rimanere, si recuperava comunque tutto lo spazio necessario. Questa che vedete è una vista proprio dell'interno dell'ospedale, che sarebbe stato ancora allora abbastanza padiglione come quello attuale, comunque con molto verde e sistemazioni paesaggistiche che qualificavano anche dal punto di vista dei pazienti, degli utenti, l'edificio. Complesso. Passiamo alla scheda successiva, in cui si vede semplicemente che era già stato ipotizzato un nuovo edificio per la parte dedicata agli infettivi, ma era già stato predisposto tutto un piano seminterrato per la logistica dell'intero nuovo ospedale, in modo da accogliere eventuali ampliamenti per il Maria Vittoria. Passiamo alla scheda dopo. Questa era semplicemente un'immagine di com'è attualmente l'Amedeo di Savoia, Birago di Vische, che tra l'altro presenta un'abbondanza di verde, anzi presenta proprio un bosco nell'ansa della Dora, dove tra l'altro in quegli anni era capitato che un infermiere coltivava piante di marijuana in mezzo al bosco.
Adesso capisco perché non prendono in considerazione l'aria per perdere le coltivazioni.
Comunque è un'oasi di verde veramente, perché è completamente circondato dalla Dora, e questo è un ulteriore vantaggio dal punto di vista di una posizione dell'ospedale, perché vedete che c'è tutta quella corona di verde sui due lati della Dora, e che costituiscono una barriera sia visiva che acustica dall'intorno, sia nei confronti dell'ospedale sia dell'ospedale nei confronti dei quartieri adiacenti. Sulla destra era semplicemente un'immagine di un'immagine illustrativa di come avrebbe potuto essere, con la zona degli uffici che è quella centrale dove è adesso. Questo grande rettangolo sulla destra era un parcheggio multipiano, zona di interscambio tra l'esterno e l'interno dell'ospedale, mentre invece la parte dopo era una realizzazione del nuovo padiglione per gli infettivi, più tutto quello per le degenze normali o per tutte le altre, gli altri dipartimenti del Maria Vittoria, accorpati insieme e riuniti sotto, lì noi suggerivamo, un unico tetto di vetro, e di cui portavamo degli esempi di altri ospedali o edifici pubblici esistenti. Andiamo avanti. E questo è di fatti il dettaglio di come avrebbe potuto essere. Come dicevo, non sarebbe più quello, ma lo spazio e le possibilità sono quelle che già allora avevamo individuato. E questo credo sia tutto, non credo ci siano altre. Ce n'è ancora una. Ah sì, erano proprio soltanto. Allora abbiamo fatto delle suggestioni per far capire come si potevano utilizzare i vecchi padiglioni, realizzando tutto quello che sono spazi comuni, zone di attesa, zone di accoglienza sotto questo gran tetto vetrato che copre i vari edifici. E per quanto riguarda le degenze, salvando il Birago di Vische, che allora era stato appena ristrutturato, si pensava di raddoppiarlo, di specchiarlo praticamente, in modo da trasformare un edificio che era semplicemente costituito da corridoi e camere, specchiandolo diventava un cosiddetto manica quintupla, in cui si hanno camere all'esterno, servizi all'interno e distribuzione centrale. Ma questa era soltanto per far vedere cosa si poteva fare e quello che sarebbe stato il risultato. Questo è quanto.
Grazie. Grazie. Le ringrazio, credo che abbiamo rotto il ghiaccio, nel senso che stiamo capendo che le possibilità ci sono, è possibile realizzare in un altro luogo questo ospedale. Alcune informazioni di servizio molto semplici però doverose. Siamo dei liberi cittadini, come liberi cittadini ci muoviamo, ci diamo da fare, ci autotassiamo per qualsiasi iniziativa, dal volantinaggio, forse molti di voi hanno saputo della riunione di oggi attraverso il volantinaggio, attraverso Facebook e attraverso quelli che sono i nostri strumenti. Se ognuno di voi riesce a lasciare 2-3 euro a una buzzolotto che trovate nella console prima di andare via, ci aiutate, è un modo per collaborare, per creare altri volantini, per fare informazione, per fare quello che sono state fatte delle azioni legali, e se ne faranno ancora, parleremo anche di quello dopo. Inoltre credo ci sia, e se mi dà conferma, no prego, ti tieni pure, c'è questa signorina bionda, Laura, che se avete piacere di restare in contatto con noi, con il comitato, e quindi sapere quali sono le prossime azioni, cosa facciamo, e partecipare e far partecipare, perché la nostra unica arma è la creazione di un più grande possibile movimento di opinione comune, che faccia massa critica e vada pian piano crescendo ad opporsi a questa scelta, proponendone un'alternativa che avete visto. Se avete piacere in conseguenza di restare in contatto con noi, lasciate un vostro nominativo all'Aula Piana, che passerà tra di voi e a disposizione. Grazie. E anche Roberta. Anche Roberta. Detto questo, lascio la parola al dottor Guido Bruno per la parte del... Siamo ancora sulla parte tecnica. Prima ancora di lasciare la parola, ancora una cosa. Eviteremo di fare un discorso frontale dopo questa sezione tecnica, che invito il dottor Bruno di essere sintetico, più sintetico dei suoi due predecessori, per piacere. Okay. Perché poi ho piacere che già nascano delle domande da parte del pubblico, e andremo pian piano ad approfondire gli altri tanti temi che ci sono, perché è stato fatto tanto fino ad oggi, non ancora abbastanza per far cambiare idea alle istituzioni, ma continuiamo per questo a lavorare. Prego, tu.
Buonasera a tutti. Allora, la prima slide mostra la posizione della Pellerina P e dell'Amedeo di Savoia. Vedete quella parte verdina che copre vaste aree lì intorno? Sono le aree riconosciute come potenzialmente allagabili in caso di eventi estremi. C'è una differenza. Per la Pellerina tutto il corso Regina risulta facilmente allagabile fino ai piedi dell'area in esame, mentre per l'Amedeo di Savoia, e questa non è una differenza insignificante, il corso Svizzera è esente da questo tipo di allagamento. Quindi c'è una prima differenza di pericolosità. Possiamo passare alla successiva? Tutte queste slide sono prese da documenti ufficiali, Geoportale del Piemonte oppure documenti della Unione Europea. Questa è una direttiva che segnala la pericolosità di alluvione. Sia la Pellerina sia l'Amedeo di Savoia hanno una probabilità scarsa interna di alluvione. C'è anche qui però una differenza. La Pellerina è fuori dall'area di probabilità media di alluvione per un nulla, cioè a monte della Pellerina ci sono 2 chilometri di aree allagabili con media probabilità, mentre per l'Amedeo di Savoia non esiste questa pericolosità. Possiamo andare avanti?
Al contrario di ciò che spesso sentiamo e leggiamo sui giornali, sui vari media, al contrario.
Questa qui spiega il perché. Se voi vedete, la Pellerina è contornata da una specie di tratteggio nero che segna un terrazzo. Un terrazzo, cioè un rilievo del terreno, che però non è naturale. Esiste perché è stato riportato del materiale nella zona dove ci sono le giostre. Mentre per l'Amedeo di Savoia non è segnalato nulla, non ce n'è bisogno. Se guardate quelle frecce rosse, nell'estremo sinistra vedete che a monte sempre della Pellerina il fiume tende a esondare, cioè l'acqua esce dal fiume in caso di piena. Se le seguite fino all'Amedeo di Savoia, fino in fondo, vedete che lì viceversa il fiume tende a ricevere l'acqua che è uscita. Questo vuol dire che la situazione normale in quella zona è molto più tranquilla rispetto a quella della Pellerina. Possiamo andare avanti. Questa fa vedere come a monte sempre della Pellerina ci siano vaste aree, quelle in azzurro puntinato, che possono essere allagate con una frequenza che va dai 25 ai 50 anni. Niente di tutto ciò per la Medeo di Savoia. Avanti. Questo è un calcolo, ve lo risparmio, delle quote a cui può arrivare l'acqua secondo le metodologie conosciute per il comune, per il piano regolatore di Torino, dove si vede come per la Pellerina, dove c'è la X a sinistra, la quota che può raggiungere l'acqua, secondo i calcoli, naturalmente è un calcolo teorico, però ha delle basi scientifiche, secondo i calcoli può arrivare a una quota di 245,10 metri sul livello del mare. Peccato che la parte più bassa di quell'area sia 243 metri sul livello del mare, quindi destinata ad andare a Bari. Il contrario succede invece per la media di Savoia. La quota a cui può arrivare l'acqua è 235,16. La quota minima nell'angolo in alto è 237, quindi è intrinsecamente più al sicuro che nella pellerina.
Grazie.
Questo è uno scenario di rischio previsto dalla normativa. Anche qui sia la pellerina che la mediana di Savoia sono poste nella stessa classe di rischio, cioè rischio medio R2. Anche qui c'è una differenza. Subito alle spalle della pellerina e di quell'argine artificiale che dicevo prima, c'è un'area di rischio 3 o addirittura 4, cioè elevato o molto elevato. Mentre per la media di Savoia non c'è niente di tutto ciò. Le uniche aree a rischio elevato o molto elevato sono le aree del fiume stesso o delle sue rive immediate. Avanti. Questa è forse la penultima diapositiva, questo è un particolare del piano della protezione civile dove si vede come si diceva all'inizio, il Corso Regina è tutto soggetto a un fenomeno di allagamento con frequenza elevata, dice la normativa, mentre per la media di Savoia non c'è niente di tutto ciò. L'ultima diapositiva, no, la penultima, ci fa vedere come, questa è una sezione della penisola su cui sorge la Medeo di Savoia. Da uno studio fatto da esimi professori del Politecnico e dell'Università, risulta, e da rilevazioni dirette, risulta che la falda, la falda è l'acqua libera che circola nel terreno, che è sempre presente nei terreni come quello di Torino che è permeabile, la falda sotto l'ospedale è più bassa rispetto al livello dell'acqua nella Dora, sia all'inizio del meandro più in alto a destra, sia quando ha finito il giro a sinistra. Questo vuol dire che l'area della Medeo di Savoia non è a rischio di allagamento per risalita della falda in caso di piene del fiume, ma una sua circolazione che dipende da com'è il terreno a monte, a prescindere dal fiume, che lo mette in condizioni di non risentire dell'aumento di livello nel fiume in caso di piena.
Vado a rimarcare questo perché chi era presente all'ultima riunione, diciamo, istituzionale che si è svolta qui in quest'aula nel mese di dicembre, è esattamente l'opposto di quello che sto presentato dai tecnici del comune, esattamente l'opposto.
Questo,
grazie.
Questa sezione non è fatta dal sottoscritto, ma come dicevo fa parte di uno studio dei professori Bortolani e di Morfetta.
Grazie.
Ultima sezione, ultima slide, penultima. Questo da un punto di vista geologico non ci sono grosse differenze, il terreno di Torino va quasi tutto bene per costruirci. La differenza che si vede qui è che mentre la pellerina, la banca dati regionale, non riporta nessun sondaggio, nessuna conoscenza specifica, per quanto riguarda l'area della Medeo di Savoia è pieno di sondaggi, di conoscenze, di misure piezometriche.
Ok. Avanti. Chi ciulla nel mare? Non lo so.
Ho finito adesso apriamo sicuramente il dibattito, avete ragione.
Ho finito davvero. Questa è la sintesi riportata in quello studio che vi dicevo, commissionato dalla Regione, dove si dice che la verifica di fattibilità delle opere in progetto, si parla della Medeo di Savoia, ha avuto esito positivo e nulla osti dal punto di vista idrogeologico alla realizzazione del progetto. Detto da due professori che si occupano di quello da una vita,
certo,
penso che sia
certo.
Abbastanza credibile.
La ringrazio. Grazie. Mattia, mi muti per piacere questo, provo a usare quest'altro.
Grazie. Vediamo se ho imparato. Funziona?
Funziona, mi sentite? Ok, grazie. Allora, il dibattito, l'esposizione tecnica, mi rendo conto che è una parte un pochettino difficile da digerire, ma è comunque necessaria, perché noi non siamo qua a dire l'ospedale no, siamo qua a dire l'ospedale lo vogliamo in un altro luogo, non lo vogliamo là, quindi è doveroso. Gli altri temi sono tantissimi da affrontare insieme, ma prima, per evitare che siamo, non voglio quel discorso frontale, noi siamo le istituzioni e voi ascoltate, no, voglio una partecipazione, una condivisione, quindi vorrei in modo ordinato, perché tanto credo che la maggior parte di noi condivida l'idea che sia sbagliato quel luogo e si possa scegliere un altro luogo. In modo ordinato, se volete, per alzate di mano un intervento, una domanda, e allarghiamo il discorso e partecipiamo tutti quanti, per quanto possibile. Vi chiedo domande flash, un commento flash, ovviamente, al di là del quel posto fa schifo, cioè evitiamolo, va bene. Lo sappiamo che è sbagliato, ci possono essere altre soluzioni, cerchiamo di essere insieme costruttivi. Ok, chi ha piacere di fare qualche domanda, un commento, di intervenire? Prima c'era un signore. Sarà giù, prego.
No, ma mi sento, no? Non vorrei sapere, ma.
No, è importante il microfono.
Chi la racconta giusta? Prego. Io ignorante, no?
Io ignorantissimo. Come faccio a sapere chi la racconta giusta?
Domanda legittima, domanda legittima. Diciamo che la confusione è tanta. Qualcun altro vuole intervenire? Se non vedo le mani, sbracciatevi un po' di più. Ok, solo per comodità siamo già.
Vorrei sapere le ragioni del comune a rifiutare la Medea di Savoia.
Volevo sapere solo se storicamente l'area del Medeo di Savoia è stato allagato, diciamo, nel suo passato, e rispetto all'area del Pellegrino, ecco, cioè valutare le due cose.
Grazie. Arrivo di là.
Un commento estemporaneo, ho apprezzato le descrizioni dei problemi dal punto di vista tecnico che sono state fatte. Credo che si debba ampliare il campo delle nostre critiche, perché ci sono profili strettamente ambientali. Torino è nella rete nazionale delle smart cities e la Pellegrina è un'infrastruttura verde. Ci sono problemi di impatto non solo acustico ma atmosferico che sarebbero ovviamente ingigantiti dall'incremento del traffico veicolare, visite parenti, ambulanze e quant'altro. Questo deve essere attentamente valutato. Credo che non sia un'opera che andrebbe obbligatoriamente in valutazione di impatto ambientale. Temo, perché non per dimensionamento e per qualità non dovrebbe essere un tema. E un po' di questo so e capisco. E l'amico e il collega Ugo Mattei sa che posso dire che di qualcosa so e capisco. Altro aspetto, vediamo di considerare, credo anche, che Maria Vittoria opera, lo dico da paziente, essendo stato ricoverato a Maria Vittoria e poi trasferito all'oftalmico, in sinergia anche con quella struttura.
Grazie, per quanto mi riguarda lei mi ha ruolato, va bene.
Allora, io volevo solo dire due cose che sono fuori dal contesto tecnico. In una libera raccolta di firme legate solo alla protesta, non ai cavilli, se si può fare referendum, no, eccetera. Invece di raggiungere 1.000, 2.000, 3.000 firme che significherebbero solo un interessamento dei quartieri che circondano la Pellegrina. Qui bisognerebbe sensibilizzare l'intera città e buttare sul tavolo del sindaco e di altri una raccolta di firme libera, solamente di contrarietà, di protesta, di 30-50 mila firme. Quindi bisognerebbe fare un'operazione capillare di fronte a supermercati, scuole, ospedali e tutto quello che è dove la gente entra a frotte, una firma non la negherebbe. Un'altra cosa, io non so se è vero, ma ho una notizia che i comitati che si oppongono alla costruzione dell'ospedale della Pellerina sono almeno due, e questa è una divisione delle forze, perché disperde la possibilità di raggiungere un successo. Non vorrei dire che è già una sconfitta in partenza, ma è un'osservazione, se si unissero veramente le forze, la voce è una sola, l'unione fa la forza. Quindi poi c'è la faccenda che questo, sempre da notizie che io ho così orecchiate, c'è un patto tra regione e comune. Ovviamente se sul tavolo di questa gente qui arriva un numero consistente di firme di alcune decine di migliaia, può darsi che questo patto d'acciaio, chiamiamolo così, cominci a tentennare, che qualcuno delle forze politiche in campo ha dei dubbi, perché la cittadinanza ha un parere opposto a quella che è un'imposizione che cala dall'alto, che ci siamo trovati e che vuol fare l'ospedale alla Pellerina. Grazie, grazie.
Volessero utilizzare sia la Medeo di Savoia che la Pellerina, cioè diciamo i due attuali presidi dell'ospedale, li volessero trasformare in qualcos'altro, ad esempio per i parenti dei degenti che arrivavano da chissà dove e così via. E poi soprattutto, perché non utilizzare, non andare su un'altezza? Abbiamo il palazzo della regione, 15 anni comunque, è in altezza, quello si è steso in altezza, quindi perché allargarci? Il CTO è in altezza, quindi per quale motivo dobbiamo allargarci? Cioè non deve essere una cosa altissima, ma deve essere qualcosa che sia utile, quindi pochi corridoi, niente centri commerciali e così via.
Chiaro, intanto grazie per questa prima partecipazione, che non è l'ultima durante la serata, che ripeto, vuole avere questo tipo di confronto. Faccio un commento solo dove posso all'intervento del cittadino qui più vicino a me. Per quanto riguarda la partecipazione, sì. Per quanto riguarda la raccolta firme, sì. Quanto più ampia la partecipazione, tanto maggiore la probabilità di evitare questo progetto. Ma vi faccio nuovamente la domanda: state lasciando il vostro contatto alle due signorine? Perché questa è partecipazione. Cioè, per creare qualsiasi raccolta firme, per creare qualsiasi volantino, abbiamo bisogno di voi, cioè non qualcun altro. Lei ha lasciato il suo contatto?
Ho fatto il telefono, quindi posso lasciare
lui. Il discorso è che è proprio questo: la difficoltà sta nel nostro essere poco uniti. Perché se tutti quanti fossimo realmente uniti, loro non azzardano nemmeno un progetto del genere. E sicuramente per quanto riguarda i due comitati, le do ragione che un dispendio di forze è, stanno lavorando per un coordinamento di azioni tra i due comitati. Per l'altro non rispondo ovviamente, lascio per un attimo in sospeso le risposte dei tecnici, perché se no andiamo troppo... Dimmi. Sì, un attimino, arrivo subito, grazie. Ma volevo invece cogliere l'assist per quanto riguarda il discorso legale, il discorso della raccolta firme, per ampliare ulteriormente l'argomento, perché è stato fatto qualcosa e continueremo a farlo. Ora però altro intervento del cittadino.
Sì, noi siamo uno dell'altro comitato sul quartiere, tra l'altro, però voglio dire, abbiamo sempre appoggiato loro e parliamo anche con, tra l'altro, sono interessati anche quelli del Luna Park su quel terreno, infatti spesso e volentieri siamo in contatto anche con loro. Però volevo dire del referendum, con l'altro comitato sicuramente l'abbiamo affrontato anche noi questo tema, ci hanno risposto già ai tempi dell'amministrazione regionale che non era possibile farlo perché riguardava solo il nostro territorio, quindi non tutta la città ma il nostro territorio. Secondo noi questo non ha senso, però giuridicamente ci hanno risposto questo, paradossale. Un'altra cosa volevo chiedere, l'altra volta quando a dicembre c'era stato l'incontro con gli amministratori si era detto che la città doveva decidere dei tempi per non perdere il finanziamento, no? I tempi come si sono messi? Cioè, una domanda, perché la gente questo me lo sta chiedendo, non riesce a capirlo.
Al volo ti dico nemmeno io.
Ah, bene.
Al volo è molto semplice la risposta a caldo, non,
beh,
non lo so. Volevo però, ma perché c'è tantissima confusione, però ripeto, adesso volevo allargare l'argomento anche alla parte legale, chiamiamola così, con il nostro trio legale, per capire un pochettino quali operazioni sono state fatte, senza non rispondere alle domande tecniche, ma proprio per l'intenzione di allargare l'argomento. Il nostro trio legale, capire un pochettino il perché e quanto sono legati l'area individuata dal comune e dalla regione all'area della ThyssenKrupp e al finanziamento INAI, grazie alla presenza della dottoressa Rosolen, e capire anche, grazie al giornalista Pasteris, di cui faccio volentieri pubblicità, Quotidiano Piemonte.
Hai già sbagliato.
Grazie, pessima pubblicità. Perché al di là di poche eccezioni da parte di
non l'ho pagato abbastanza.
I media o non prendono in considerazione il discorso, infatti molti cittadini ancora non sanno della questione, oppure quando ne parlano la danno già per assodata, senza far presente che c'è un movimento di opinione molto forte che si sta strutturando, che sta crescendo. Quindi anche questo è da valutare, da capire il perché di questo. Detto ciò, passerei la palla al dottor Mattei per iniziare a introdurre anche il discorso giuridico e legale.
Buonasera a tutti, sono Luca Mattei, sono un professore del locale Ateneo. Il tema secondo me è molto importante, intanto di fronte a un'aula così piena e di fronte a questo genere di problematiche, è lo stato della sanità. Perché se lo stato della sanità è messo malissimo, usiamo i soldi della sanità molto spesso, anzi purtroppo prevalentemente per ragioni belliche, e questo crea un contesto di riferimento davvero drammatico. Teniamolo sempre presente, perché noi discutiamo adesso di posizionamento dell'ospedale, dopodiché bisogna metterci dei medici, bisogna fare dei bandi, bisogna metterci degli infermieri, c'è tutta una serie di questioni del deperimento della sanità italiana che certamente impatta anche questo nostro ragionamento. La cittadinanza deve farsi sentire queste cose. Noi come Generazioni Future abbiamo fatto un cammino, c'è stato un referendum proprio sulla questione guerra e sanità, a seguito del quale si è sempre cercato di mantenere alta la partecipazione. Quindi voglio dire una parola prima sulla partecipazione referendaria di questa questione, che è molto importante. Per due volte sono state raccolte oltre 1000 firme ufficiali legalizzate, che è tanto, perché è vero che i numeri assoluti non sono altissimi, ma raccogliere 1700 firme per due volte di seguito con le necessità di avere notaio e quant'altro, è un lavoro politico importante ed impegnativo. Il nostro sistema a Torino contiene un articolo del nostro statuto cittadino, che è l'articolo 5, che è una cosa quasi unica a livello nazionale. Ci sono solo 5 città che ce l'hanno e Torino è l'unica città importante, ed è il referendum propositivo vincolante. Questo è davvero un bene comune per la partecipazione democratica, nel senso che quell'istituto lì del referendum vincolante di cittadinanza, se utilizzato, rende una città più democratica e più partecipata delle città che non ce l'hanno. Quindi questa è una cosa che Torino ha nello statuto. Non è mai stato utilizzato e purtroppo l'attuale amministrazione non vuole che lo si utilizzi, perché per due volte, la prima volta con una questione giuridica che è stata già anche evocata precedentemente e che poteva anche avere un suo fondamento, ma la seconda volta su un quesito riformulato attraverso anche competenze importanti, quelle del professor Foa dell'Università di Torino ed altri. Noi abbiamo riformulato il quesito, il secondo quesito era certamente ammissibile ed è stato invece nuovamente bocciato. Ok, questo è un punto grave, perché come funziona il sistema? Che raccolte le prime 1700 firme, se hai il via libera del comune, devi raccoglierne altre 9000 per arrivare a un totale di 10000 firme certificate. Cioè questo ti dà un periodo di lavoro politico reale per fare qualcosa di concreto con la cittadinanza, che consente davvero di rendere tutti consapevoli di quello che sta succedendo e quindi di scegliere le questioni dal basso con raziocinio, perché noi abbiamo visto da quanto si è discusso fino a questo momento quanto poco raziocinio ci sia in questo processo, che tra il resto viola tutta una serie di articoli, trattati internazionali anche sulla partecipazione con le convenzioni di Aarhus ed altri, che dicono che la cittadinanza dovrebbe essere coinvolta, okay? E invece la cittadinanza non è stata coinvolta, si sta autocoinvolgendo grazie al lavoro dei comitati. Ci sono delle dinamiche che sono complicate nella vita della partecipazione e della politica, diciamo, di movimento, per cui è molto comune che sorgano delle divisioni e cose di questo genere. Vanno superate, il lavoro politico anche questo, la cittadinanza deve essere informata, se sono due comitati a informarla invece che uno va anche benissimo, l'importante è, come si dice, che se ne parli di questa questione, perché è una questione di noi tutti. Questo davvero teniamolo fortemente presente. Quindi in questo quadro noi abbiamo fatto un ricorso, poi verrà illustrato meglio dall'avvocato Giovetti alla mia sinistra, con un gruppo di legali che sono stati tutti, abbiamo tutti lavorato in modo assolutamente gratuito, pro bono, per il bene comune, senza assolutamente ritornaconti. Perché mi rifaccio la domanda un po' scettica che è arrivata da uno dei cittadini prima. Sì, è molto facile sapere chi ha ragione, chi è torto, chi la racconta giusta e chi no. È molto facile, basta vedere chi ha degli interessi economici su una certa questione e chi non li ha. E vi assicuro che questo è molto facile. È molto facile. In questo momento ci sono gli interessi economici che fanno sì che convenga, per una serie di ragioni che sono del tutto legate al modello di sviluppo drammatico, alla situazione in cui siamo, non voglio dilungarmi in questo, per cui è meglio sprecare dei soldi e spendere di più in opere inutili e mal poste, se questo genera dei ritorni per la classe politica dal punto di vista dei rapporti col settore privato e con gli interessi economici legati, come dire, al territorio e alla estrazione di valore dal territorio. La speculazione edilizia, per chiamarla come si chiamava un tempo, va tenuta conto al 100%. Quindi noi come cittadini non abbiamo alcun interesse quesito in questa storia, stiamo cercando di capire tutti insieme, coinvolgendo le persone, qual è il modo migliore per cercare di scegliere una cosa, che fare un nuovo ospedale a Torino, in modo ragionevole, legato all'interesse collettivo, al bene comune di tutti, e non legato all'interesse di qualche consorteria. Punto, questo è il dato. Siccome ci siamo trovati a contrastare un accordo tra la regione e il comune, che quindi è un accordo che si chiama bipartisan, cioè che tanto il centrodestra quanto il centrosinistra sostengono questo genere di operazione, è ben evidente che sia molto difficile confidare nel solito sistema democratico, 50.000 firme ci daranno retta, perché non è così, perché se anche le firme fossero 100.000, siccome il sistema bipartisan lo vogliono tutti, il cittadino non ha l'opportunità di dimostrare politicamente il proprio dissenso, perché la democrazia rappresentativa purtroppo è bloccata. Questo è il dato in cui ci troviamo. Allora, in queste condizioni non resta che fare quello che stiamo cercando di fare qui, ossia di mettere in moto tutti i meccanismi istituzionali possibili e tutte le mobilitazioni politiche possibili perché la cittadinanza si riprenda il proprio ruolo. E mi taccio, grazie, scusate.
Grazie. Ovviamente condivido le parole del professore, come penso la maggior parte della sala. Ciononostante, come diceva il professore, in sintesi, la parola d'ordine è partecipare, partecipazione. Ho volantinato insieme a tanti altri del comitato in questi giorni, alcune volte mi è stato detto: ma io ho già firmato, grazie per aver firmato, quello che è stato fatto, ottimo, ok, ma non ci fermiamo. Dobbiamo continuare a lavorare, vuol dire che fino adesso abbiamo lavorato molto bene per far sì che quel progetto della costruzione in quel luogo venga sostituito da costruire sì l'ospedale, ma in un altro luogo che abbiamo visto prima. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Io cercherò di essere molto, molto stretto. La procedura prevede che, raccolte le prime firme, ci sia una commissione che dà un giudizio sulla ammissibilità del referendum. Questa commissione deve lavorare, sentito questo da statuto, il difensore civico. Prima criticità, il difensore civico non ha partecipato, non ha potuto partecipare ai lavori della commissione, benché il difensore civico regionale avesse chiesto di partecipare. È stato motivato tecnicamente col fatto che non era il difensore civico comunale figura che è stata abolita. Noi riteniamo invece che ci sia, dal momento che la normativa comunale fa riferimento al difensore civico e non al difensore civico comunale in sé, e che c'è comunque un rimando di figure, per cui con l'abolizione del difensore civico comunale le competenze vengono prese da quello regionale, avesse pienamente, ci fosse la necessità di partecipazione. Questo inficia già il procedimento proprio con cui la commissione ha deciso. Inoltre c'è un'altra criticità, che è quella per cui la commissione, nell'ambito dei suoi lavori, non ha espresso al comitato referendario l'intenzione di raggiungere un parere negativo sull'unicità del referendum con un preavviso di rigetto, che invece è previsto. Il preavviso di rigetto è un istituto generale sulla partecipazione amministrativa, e anche su questo la commissione ha missato. Andando poi al punto molto molto tecnico, veramente, la commissione che cosa ci dice? Ci dice che il referendum è inammissibile perché, visto che il testo unico ente locale circoscrive i referendum partecipativi, ovviamente è vero, alle materie di esclusiva competenza comunale, questa, il vostro quesito, comporterebbe una variante al piano regolatore che quindi sarebbe di competenza anche concorrente regionale. In realtà questo non è vero, perché il nostro quesito chiede di, tanto per cominciare, di cristallizzare uno status quo, e quindi non di variare, ma di impedire che venga variato. E dal punto di vista un pochino più tecnico, se è vero che astrattamente anche le aree verdi hanno una ridottissima percentuale di cubatura, è anche vero che questa percentuale di cubatura può essere diminuita senza la procedura di variante al piano regolatore. Quindi, per fortuna esistono i tribunali, noi abbiamo fatto un ricorso al TAR. Il TAR non è assolutamente vero che ci ha dato torto, anzi, il TAR si è semplicemente dichiarato incompetente in favore del giudice ordinario, dicendo che la nostra posizione non è una posizione di interesse legittimo, ma addirittura di diritto soggettivo.
Sì, ma scusa, avvocato, solo un secondo. Sì. Su questo, i giornali, che i media in generale, che non ci danno ascolto e non danno in generale attenzione a quello che sta accadendo, hanno preso al volo invece questa notizia. Incredibile. I giornali incredibilmente hanno detto: il comitato e il quesito referendario deposto dal comitato è stato bocciato. Cioè, non danno seguito a nessuna notizia di quello che accade, se non a quelle negative, a quelle che fanno piacere al sistema. Prego.
Ma appunto, per fortuna ci sono i giudici, adesso noi lo riassumeremo davanti al tribunale ordinario con una posizione che noi riteniamo ancora più forte, perché trattandosi di attività, come giustamente dice appunto il TAR, paritetica tra comitato e pubblica amministrazione, la discrezionalità della pubblica amministrazione è estremamente ridotta, quindi la pubblica amministrazione deve semplicemente limitarsi a verificare i presupposti noi riteniamo che ci siano, e quindi il tribunale di Torino siamo tutti molto 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 fiduciosi. E poi c'è tutta una questione di diritto piuttosto ambientale, anche con i regolamenti, per cui io credo che ci sia qua la dottoressa.
Avvocato, in sintesi, lei il microfono ancora, in sintesi, stiamo andando avanti? Continuiamo?
Certo.
Ok, grazie.
Stiamo andando avanti e andiamo avanti fino alla fine.
Grazie. Di cosa ci parla, dottoressa?
Allora, dal 18 agosto del 2024 è entrato in vigore il regolamento europeo sul ripristino della natura. Per chi non è così, come dire, così avvezzo col diritto europeo, è importante ricordare che mentre le direttive creano in capo agli Stati membri un obbligo di risultato, il regolamento, una volta che è approvato, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed entra in vigore. Il che significa che la normativa interna italiana, che si trova in contrasto, deve essere disapplicata. dai giudici in primis, però secondo diciamo, alcune posizioni anche dalla stessa amministrazione. Questo regolamento è molto importante, io credo che avrà una portata rivoluzionaria all'interno anche dei sistemi di competenze di comune e regione, in fatto i governi del territorio. Per farla breve, ci sono alcune cose che dice molto importanti. All'articolo 3 di questo regolamento ci sono le definizioni. La definizione di verde urbano non prescinde completamente da qualsiasi qualificazione di destinazione d'uso del territorio. Il verde urbano è quello che risulta dalla rilevazione satellitare e questo vale per il verde urbano e per la copertura arborea. L'articolo 8 che riguarda il ripristino, perché questo lo scopo del regolamento è il ripristino di vari habitat naturali. Quello urbano prevede che il consumo di suolo netto sia cristallizzato al 2024. Poi gli stati membri hanno tempo fino diciamo al 2030 per predisporre. Allora, in realtà il piano di ripristino lo dovranno presentare a settembre 2026, poi c'è tutto il tempo della risposta della commissione, recepimento eccetera. Io penso che per quanto riguarda i centri urbani e gli agglomerati urbani, lo stop del consumo di suolo sia sostenibile che è immediato. È un po' complesso spiegare perché riguarda il richiamo di categorie statistiche su come viene calcolato il grado di urbanizzazione da parte dell'Unione Europea, però è quantomeno sostenibile. Anche se non si fosse d'accordo con questo, il consumo di suolo da qui alla predisposizione del piano di ripristino significa che ciò che io consumo come suolo, perché la definizione di verde urbano è molto ampia, cioè a parte le coltivazioni temporanee che possono esserci, che sono anche molto poche, riguarda tutta la superficie non artificiale della città. Quindi è fortissimo come intervento. Ora siccome è in vigore da poco, richiede uno studio, perché anche il punto è anche che passa, cioè cambia, secondo me sposta proprio le competenze sul governo del territorio, però dà argomenti fortissimi ed è una è legge vigente questa. Tra l'altro, per quanto riguarda per esempio anche le stesse pianure alluvionali, l'articolo 9 prevede una rinaturalizzazione laddove sia possibile degli argini dei fiumi, lasciare nuovamente le pianure alluvionali disponibili nel caso di piene. Io penso che questo dia un grande sostegno al nostro quesito referendario che chiedeva proprio di bloccare il consumo di suolo sulla parte non impermeabilizzata, era molto generale. Quindi andiamo avanti, siamo speranzosi perché questo regolamento ci dà un assist davvero notevole, secondo me. Grazie.
Grazie, grazie a te. Allora, siamo riusciti con questa tripletta di interventi legali, chiamiamoli così, ad allargare ulteriormente il discorso. Però non andiamo a non rispondere, o quantomeno proviamo una risposta, non io, per quanto riguarda i tecnici, per quelle che erano le alcune domande che sono uscite prima mentre giravo con il microfono. Le avete segnate le domande poste prima?
No.
Ottimo. Ok. Se puoi aiutare l'ingegnere a...
La signora ha chiesto la questione delle belle arti, cioè la tutela delle belle arti, no,
c'è più il microfono a disposizione.
Grazie.
Staccate con la
belle arti.
Dunque,
per decine di risposte sintetiche per poter andare avanti con altri interventi. Grazie.
Con l'occasione della progettazione della parte esecutiva del reparto per acuti della Medea di Savoia, tra tutti i vari permessi che sono stati richiesti, era stato anche richiesto un parere della sovrintendenza, e che aveva risposto positivamente, e anzi addirittura forse si congratulava per alcuni aspetti del progetto. Quindi anche da quel punto di vista lì c'era già l'autorizzazione a demolire alcuni fabbricati, a inserire quello nuovo.
Ricordo però un'altra domanda tecnica posta da un cittadino, se ha piacere di ripeterla, mi dimentico anch'io il viso, non ho... no? Niente. Ma costruirlo nell'area del parco? Nell'area dell'ambito di Savoia, cioè la costruzione dell'ambito di Savoia andrebbe ad alzarsi ulteriormente, chiede la signora?
No, dunque, il progetto esecutivo che noi avevamo fatto per la il rifacimento dell'ambito di Savoia prevedeva un certo numero di piani, mi pare 4 piani fuori terra. È chiaro, ecco, quella era stata una delle richieste della sovrintendenza per salvaguardare il paesaggio della zona lì. Però, voglio dire, quello non è un problema. È chiaro che adesso, 20 anni dopo, 30 anni dopo, quel progetto andrebbe comunque rivisto. Però, voglio dire, tutto se uno fa le cose correttamente, in modo decoroso, la sovrintendenza non è che si mette in quello che dica no a quello che domanda.
Ok. Ci sono altri interventi? Qualcun altro ha piacere di intervenire sui nuovi scenari posti, sul referendum, raccolta firme? Ci sono altri quesiti? Se no, allarghiamo ulteriormente. Ok.
Mi passate per piacere il microfono?
Vai.
Se mi muti questo, Mattia.
Lo teniamo da lei.
Grazie.
Barra.
Grazie. Domanda per la dottoressa Piana. Siamo fuori del discorso Pellerina, ma siamo completamente in discorso alberi, verde pubblico, erba, semi, spazio di relax. Se questa legge è passata già dal 18 agosto del 2024, come fanno ad andare avanti con il mesino? Ok? Come fanno ad andare avanti con tante altre cose? Pellerina è chiusa.
Infatti lo blocchiamo.
Sì, sì, domanda alla Giulia.
Li facciamo adesso.
No, Sanremo, non prego.
Ma li facciamo
adesso. Anche questo. Questo.
Sì, passerà poi questo, e così io tengo questo. Se questo qua, per l'altro. No, contro.
Dietro?
Se no là. No, tranquillo. Grazie per la parola.
Io penso che si possa... cioè abbia sì, per quello proprio perché riguarda la situazione di fatto, no? E quindi diciamo che deve essere costruito il discorso, perché questo regolamento è tutto incentrato attorno ai piani di ripristino che gli stati dovranno fare, però sia Volta Arborea che diciamo che Verde Urbano hanno è fotografata la situazione all'anno scorso. Cosa potrebbero fare? Cioè, delle aree possono essere rinaturalizzate. Cioè, se io compenso, allora non posso compensare, per come l'ho letto io, però guardate che c'è pochissimo di scritto, io non ho trovato articoli su questo, quindi come l'ho inteso leggendolo e studiandolo, ripeto, però è ancora da approfondire molto il discorso. Il fatto è che si potrebbe rinaturalizzare, cioè l'idea è quella che lo Stato deve mappare e determinare le zone di verde urbano totali nazionali. Siccome il consumo netto di suolo però è calcolato rispetto a queste aree, non posso compensarlo dicendo che io rinaturalizzo o ripristino un altro tipo di habitat, cioè è circoscritto questo. Il problema però è quanto rigorosamente noi intenderemo il ripristino. Il regolamento definisce il ripristino, che è un ritorno, diciamo, di quel tipo di habitat alle sue funzioni e alla sua struttura naturale. Quindi è anche qui un tipo di definizione importante, perché il suolo, cioè se voi andate sul sito dell'ISPRA, il suolo è considerato una risorsa non rinnovabile, se non in alcuni casi, cioè se io ho le celle solari messe su un terreno, tolgo le celle solari, quello lo recupero, okay? Ripristino. Ma una superficie, cioè se tolgo una strada, se butto giù un palazzo, non è che ho, se tompo la Thyssen e gli metto 10 cm di terra sopra,
grazie per l'assist,
e qualche alberello, non è ripristino, non è recupero, già rispetto. Però io credo che siano argomenti che possono essere usati per tutte le situazioni critiche della città, proprio per il riferimento di fondamentale importanza alla situazione di fatto. Grazie.
Grazie, grazie. Come potete vedere, pian piano più parliamo e maggiori sono le questioni, perché è veramente ampio l'argomento e poi sono 2 anni che si va avanti contro questa scelta di questo luogo. Volevo, prima di passare la parola alla cittadina, che sicuramente farà anche lei la sua domanda, allargare ulteriormente l'argomento facendo intervenire la dottoressa Rosolene. Grazie anche all'assist appena fatto dalla dottoressa Piana, perché il discorso è molto legato anche a doppio filo con i finanziamenti della INEM, con l'area della Thyssen Group, che potrebbe essere, inizialmente forse per molti di noi lo è stata nei pensieri, l'area più indicata per poter costruire l'ospedale. Ma è legata a doppio filo, cerchiamo di capire insieme cosa succede. Prego, dottoressa.
Ma dunque, l'INED pare che investa 350 milioni di euro complessivamente sul Maria Vittoria, sul nuovo Maria Vittoria. Perché l'INEIL destina così tanti soldi alla costruzione di un ospedale? Perché nello statuto dell'INEIL c'è scritto testualmente che i proventi di cui gode l'INEIL, che poi sono i contributi dei lavoratori e delle aziende per la sicurezza sul lavoro, non per costruire ospedali, per la sicurezza sul lavoro, quella sicurezza sul lavoro che è garantita ai minimi termini, quando sappiamo che in Italia almeno un morto sul lavoro al giorno c'è e le malattie professionali vengono raramente riconosciute. Perché l'INEIL si occupa di questo invece che del suo compito istituzionale? Perché nello statuto c'è scritto testualmente che l'INEIL deve utilizzare tutte le opportunità messe a disposizione dal mercato affinché gli investimenti effettuati dall'istituto garantiscano il massimo livello di redditività netta. Quindi qui c'è la finanza.
La statuto.
La finanza e la speculazione immobiliare. Un membro del consiglio di indirizzo dell'INAIL finalmente 2 anni fa ha messo a verbale un'osservazione sul bilancio di previsione del 2024 e ha messo a verbale questa frase, la leggo perché nessuno può contestare: la crescita del gettito contributivo, il mancato impiego di tutte le risorse disponibili per gli investimenti in prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o il loro mancato riconoscimento e la riduzione del numero delle prestazioni genera un divario tra entrate e uscite ormai non più sostenibile, un divario che ammonta a 40 miliardi di euro. L'INAIL ha un avanzo di amministrazione di 40 miliardi di euro e qualche briciola la mette anche sugli ospedali, a fine però di redditività, della massima redditività netta secondo le leggi di mercato. E il suo compito istituzionale è tutt'altro, e invece fa questo, e Maria Vittoria è dentro a questa partita, per cui quando il professor Mattei diceva la partecipazione è essenziale, non dobbiamo demordere, è difficile, ma è il solo modo per cercare di contrastare questo andazzo che ormai le istituzioni sia locali che nazionali praticano ampiamente, come vediamo il Comune di Torino e la Regione Piemonte sono unanimi sull'operazione Maria Vittoria, pur essendo di ispirazione politica dicono diversa. Pensate che l'Ordine dei Medici di Torino pochi anni fa, i dati non sono recenti perché gli studi non si fanno su queste cose, ha pubblicato un dossier Tumori e Lavoro, dal quale si apprende che appena il 10% dei tumori attribuibili a fattori di rischio occupazionali viene effettivamente riconosciuto, solo il 10%. È il caso in particolare dei tumori al polmone e alla vescica, che sono tra i più diffusi, patologie per cui annualmente in Piemonte si sono circa 600 nuove diagnosi riconducibili queste all'attività lavorativa, quindi non perché ho fumato tanto o perché ho dei vizi. Nell'anno 2013 sono gli ultimi dati che si hanno, poi neanche questa ricerca è più stata portata avanti. In quell'anno su 381 tumori ai polmoni solo 21 sono stati riconosciuti dall'INAIL e solo 26 su 148 tumori alla vescica. Voi capite che riconoscerli e quindi indennizzare e quindi pagare le pensioni eccetera costa pochissimo all'INAIL, perché i numeri parlano da soli. Quindi la mancata identificazione della correlazione tra tumori e attività lavorativa impedisce la prevenzione delle possibili cause che determinano l'insorgenza e quindi l'adozione delle misure necessarie a ridurre i rischi, che è il compito dell'INAIL, e l'assenza del riconoscimento della correlazione tumore-lavoro impedisce la richiesta di risarcimento. Vengono respinte regolarmente la maggior parte delle richieste. Tutti i soldi risparmiati dall'INAIL che gli consentono appunto di chiudere l'ultimo bilancio, quello dell'anno scorso, con un avanzo amministrativo di oltre 40, ripeto, 40 miliardi di euro sulla pelle dei lavoratori. Questo è il... C'è poi la procedura che è stata adottata per realizzare anche l'ospedale, per tentare di realizzare l'ospedale Maria Vittoria. Di fronte a tutti questi soldi che devono rendere a scapito dei lavoratori, di fronte a tutti questi soldi che potevano invece essere risparmiati adottando un procedimento giuridico esistente nel nostro paese, il comodato d'uso tra due enti pubblici, l'INAIL è un ente di diritto pubblico, la SL è un ente di diritto pubblico, tra loro stipulano un comodato d'uso senza far girare tanti soldi, tante prebende, consulenze, pareri, e qui ce n'è per tutti, è bene che non si sappia soprattutto chi sono. E con il comodato d'uso si può annullare praticamente la pratica speculativa. Perché non hanno adottato questa procedura e invece, d'accordo, comune e regione, adottano le procedure di mercato, per cui il comune vende alla SL per conto dell'INAIL i 60.000 metri quadri del parco, che essendo una destinazione urbanistica parco non ha un grande valore sul mercato. Cosa fai? Cosa guadagni con un parco? Quindi lo venderà poco, il comune vende, l'INAIL finanzia la costruzione, che però viene gestita dalla SL, e solo alla fine la SL, costruito l'ospedale eventualmente nel parco, cosa che noi non vogliamo, solo alla fine quell'ospedale torna di proprietà dell'INAIL, la quale lo affitta al Servizio Sanitario Nazionale a prezzi di mercato.
E così guadagna anche lì.
Perché questa è una speculazione finanziaria e immobiliare perfetta, che non si deve sapere, non c'è nulla che da queste cose ben vengano le riunioni come questa per almeno farle sapere ai presenti, sperando che lo diciate in giro.
Quindi partecipate e fate partecipare.
E chiudo qua, è un'informazione doverosa da dare, che non si conosce. Speriamo che qualche giornalista che ci sente o che sente dire queste cose gli dia un po' di spazio qualche volta sui giornali, non solo cittadini. Grazie.
Per ringraziare Dio Blu, la TV dei cittadini, che è l'unica che ha sempre seguito questa vicenda, che trasmette su 262 da Filippale per essere, e che va sostenuta in questo momento in cui si sta trasformando in un azionariato popolare diffuso. Quindi è molto importante che tutte queste battaglie abbiano a disposizione qualche mezzo di comunicazione, e Bio Blu sta facendo un grande lavoro, così come stanno facendo anche i giornalisti qui. Volevamo ringraziarli semplicemente per la presenza. Prego.
Allora, vedo molte persone che anche dato l'orario è normale, siamo tutti i miei cittadini, stanno alzando, stanno magari verso casa a fare la spesa, a occuparsi delle altre faccende. Mi raccomando, però, ancora una volta, partecipiamo, partecipate. Vedo che molti stanno lasciando i nominativi, questo mi fa molto piacere. Ora darei la parola alla signora che prima ha alzato la mano, vedo un'altra mano in fondo, arrivo, e poi volevo capire, grazie all'assist a questa volta della dottoressa Rosoleni, il perché di questo silenzio mediatico, perché al di là del quotidiano piemontese, questa volta l'ho detta bene, e poche altre eccezioni come questa sera a Bio Blu, il silenzio è totale, ok? Quindi è importantissimo invece che veniamo ascoltati.
C'entra anche il giornalismo. La mia era solo una perplessità sul referendum. Sento molte persone scettiche sulla riuscita, soltanto proprio perché la informazione è pilotata, sappiamo, se fa l'eccezione è Bio Blu e la quotidiano piemontese,
facciamo lo spot ogni punto.
Solitamente altrove, in altre manifestazioni per altre ragioni, ci sono giornalisti così non di corrente e comunque non riescono a trasmettere la verità che stanno rilevando. Per quanto dice cosa c'entra con il referendum, la perplessità è che il referendum validissimo, che quasi tutti qui potremmo sposare come causa, non va bene per il rischio che corre, perché la cittadinanza tutta è informata dall'informazione di regime. Adesso devo per forza citare di nuovo il Mesino, per esempio, stanno vendendo questa cosa dal punto di vista comunale come cosa buona e giusta, e quando si va in giro a trattare, a volantinare, a parlare di quella cosa lì che è uguale all'ospedale, stesso ecomostro, stessa tragedia naturalistica, la gente del posto, persino chi abita lì, ma ci fanno il prato, ma ci fanno le strade, ma ci fanno l'arrampicata, ma ci fanno questo, non capiscono che cosa significa quel parco, come non capiranno cosa significa il parco della Pellerina, perché il signor sindaco dirà ai suoi cittadini: vi tagliamo solo una fetta della pellerina, la pellerina rimarrà vita naturale durante così. Quindi io l'ho detto in parole semplici, però il risultato è quello: la cittadinanza torinese è talmente assuefata al diktat di regime che non fa differenza, l'informazione comanda. Il rischio è questo. Se l'avvocato non riesce a darmi un indirizzo a come fare a convincere la città di Torino, grazie.
Grazie a lei per l'intervento. Io darle un commento che non è una risposta, è: se mollassimo faremmo proprio il gioco che vogliono loro, se mollassimo faremmo proprio il loro gioco. Il discorso è noi continuare a informare e formarci. Poi le difficoltà ci sono, le abbiamo espresse tutti quanti, ma non possiamo fare nient'altro se ci crediamo di continuare a fare quello che stiamo facendo. Quindi grazie per il commento, ma continuiamo a lavorare insieme.
Ma una domanda qui, mentre lui va a fare la valletta. Vai.
Se posso, signora, sono io, risposto su come convincere il comune.
Solo un attimo, avvocato.
No.
Sì, no, io in realtà volevo fare una domanda, diciamo, operativa al comitato. Volevo sapere con che frequenza vi riunite, se è possibile partecipare alle vostre riunioni per condividere insieme le modalità di azione. Anche ad esempio rispetto a quello che diceva la signora, sarebbe interessante fare delle camminate nel parco per spiegare alla cittadinanza, magari anche semplicemente dicendo facciamo un giro nel parco, però spiegando alla cittadinanza che impatto potrebbe avere magari con degli esperti del settore.
Questa la so, questa è facile, guarda, mi segua, guardi questa signorina, ok, parli direttamente con lei, a posto, questa è facile.
Dunque, io avevo una domanda che ho già arrivato tardissimo e tra poco devo andare via, per cui sei fuori contesto, chiedo di scusarmi. Sono arrivato perché ho visto nel volantino anche le ipotesi alternative, quindi secondo me le alternative vanno valutate. La domanda che faccio è: ci sono dei sondaggi geologici seri, affidabili, che dicono qualcosa sull'area del parco della Pellerina? Chiedo. Seconda domanda: l'ex area Thyssen, e che secondo me prima o poi dovrà essere restituita alla città, dovrà essere bonificata e restituita, di chi è? Il comune ha fatto causa a Thyssen per i danni provocati? Queste cose qui si stanno portando avanti, sappiamo qualcosa o è tutto? Grazie.
Grazie ancora. Allora, dato l'orario, chiedo scusa perché poi gli argomenti sono tantissimi, ancora come potete vedere non ho parlato diversi relatori, in modo molto, molto rapido, molto veloce, le dico che per quanto riguarda l'area Thyssen c'è stata una delibera in consiglio comunale per trasformarlo in parco pubblico, perché l'incidente che è avvenuto nel 2007, 6 dicembre 2007, che ha visto 6 o forse 7 persone mancanti, è stata una grossa tragedia, è rimasto dimenticato fino a quando non si è iniziato a parlare della costruzione dell'ospedale. Ecco perché sono legate le cose a doppio filo. La bonifica doveva partire con questa delibera comunale, in realtà ad oggi non è ancora partita. Si sta parlando di una messa in sicurezza che, tradotto, come ha detto in modo sintetico la dottoressa Piana, vuol dire cementare e piantare un po' di alberelli sopra. Purtroppo vuol dire soltanto questo, che è una triste notizia, ovviamente non ci consola, ma è la realtà dei fatti, è la realtà dei fatti.
Difficile da risanare, che non puoi neanche.
Volevo adesso, meritano di essere presentati quelli che sono la spina dorsale del comitato, e al tempo stesso per parlare anche il giornalista. Vi chiedo ancora un 15-20 minuti, ce la facciamo insieme, perché sono argomenti molto interessanti, vi ringrazio che continuate ad essere qua. Io farei parlare un attimino prima il Vittorio Pastelis, che ci può elucidare meglio di chiunque altro il perché di questo silenzio da parte dei media, e perché non abbiamo attenzione. Sembra che noi, che siamo tantissimi, non abbiamo voce. Prego.
Allora, buonasera innanzitutto, grazie per l'invito. scusate, ci provo. Buonasera, grazie per l'invito. Innanzitutto, allora io penso di essere persona interessata ai fatti per due ragioni, molte ragioni. La prima che abito qua dietro. La seconda, che ho frequentato la Pellerina da quando avevo più o meno 10 anni, e io sento molto sportivo, nonostante ormai la dimensione sferica che ho, alla Pellerina ci sono molti contesti per fare sport, quindi l'ho vissuta molte volte. Sono stato salvato dal Maria Vittoria quando ho avuto un infarto e passo spesso la Meglio di Savoia per varie ragioni professionali. Ciò detto, allora prendiamola dal fondo, cioè sul tema dell'informazione, perché poi ci sono alcune cosette sul tema specifico che vorrei aggiungere, che ho ricostruito in questo periodo, che fanno riferimento a quanto hanno detto le altre persone, gli addetti ai lavori questa sera, e che mi permetterei di avallare. Allora, primo tema, è vero, c'è un problema dell'informazione in questo paese. Primo problema, se si fa di ogni erba un fascio non si arriva da nessuna parte, perché ci sono molti giornalisti cani, lo dico in prima persona, cioè non è che mi autodia del cane, però ne conosco molti, ci bisticcio spesse volte, perché il giornalista cane rovina quelli che invece lo fanno bene, e purtroppo bisogna sapere un po' fare un po' di discernere fra il buono e il cattivo. Sul tema dei media di regime mi permetto di dissentire, ma per questa ragione. Prima di tutto perché tutti siete qua e non penso che siete i grossi frequentatori dei media di regime. Oramai i media di regime potevamo parlarne 30 anni fa, quando c'era un oligopolio della stampa stampata, della televisione e della radio molto pesante. Oggi noi ci formiamo tutti con i media digitali, buonissima parte di noi, dove il problema dell'oligopolio dei media di regime non esiste, diciamoci la verità. Secondo tema, i media di regime purtroppo, o gioco forza, li leggono solo i politici, che quindi in essi si specchiano. Però questo è un problema diverso, ok? Quindi non vi preoccupate. Cioè, se voi guardate i dati, per fare un discorso tecnico, se voi guardate i dati che ho visto questa mattina, di diffusione dei giornali cartacei e anche del giornale della famiglia Agnelli, per cui ho lavorato per una dozzina di anni, oramai sono ridicoli, sono 50.000 pezzi venduti su scala nazionale, ok, distribuiti fisicamente, e idem per gli altri giornali. È un problema, se vogliamo, serio, ma esiste oramai, cioè non li legge più nessuno i media tradizionali. È vero che i politici li leggono perché li ricevono nella loro rassegna stampa al mattino e pensano che quel mondo sia fatto così. Non è vero. Ciò detto, secondo tema, io sono finito qua alla prima assemblea pubblica perché mi avevano invitato degli amici. Non ero, anch'io, non ero molto al corrente della situazione del nuovo ospedale Maria Vittoria, avevo letto un po' di informazione. Innanzitutto io non avevo una certezza, una contezza delle tempistiche delle cose, che vedevo molto dilatate nel tempo, invece sono molto più vicine nel tempo stesso. Secondo, non avevo assolutamente chiarezza del progetto e non avevo neanche altrettanta chiarezza che c'erano delle alternative, perché quando comparve l'ingegnere quella volta a raccontare delle ipotesi a Medio di Savoia mi si aprì un mondo e poi lui mi ha aiutato personalmente a sviluppare, cioè a capire che sul tema c'era stato un lavoro di studio, progettazione, analisi fatto da dei serissimi professionisti e degli altrettanto seri studi torinesi sul tema, ripeto, a Medio di Savoia, che c'erano tutte le possibilità che questo ospedale potesse diventare una realtà, però a un certo punto il percorso si era arenato per quelle ragioni che la politica italiana altro non ci spiega, e quindi ho capito che, anche perché devo dire la verità, mi tolgo il cappello da giornalista, mi metto il cappello da cittadino e da direi anche cittadino in qualche parella, mi sono reso conto che oggettivamente c'erano delle cose da chiedere. Cose da chiarire sono state chiarite, ma cerco di puntualizzarle, poi vi chiudo sul discorso mediatico alla fine. Prima cosa è appunto il percorso che ha portato, e lo dico da giornalista, permettetemi, che è chiaro che a volte quando uno parla di certe cose sembra più un attivista, però io mi permetto di dire con la modesta serietà che mi porto dietro che ho verificato le cose che vi sto per dire. Uno, il processo di attivazione dell'ospedale, del nuovo ospedale Maria Vittoria, ha una serie di problemi, cioè la selezione dell'area, come è stato detto in precedenza, è stata fatta in una maniera assolutamente non trasparente e mi permetterei di dire in una maniera assolutamente non partecipata. Oggettivamente il progetto della Pellerina ha dei problemi che sono vari, ne avete parlato, viabilità, ambiente, sostenibilità ambientale. Io lavoro in una struttura, cioè in OMIA, che si occupa tutto il tempo dei problemi dell'innovazione sociale. Quasi si fa l'innovazione sociale al contrario, cioè si fanno delle cose che non sono difficilmente sostenibili economicamente, non sono sostenibili ambientalmente e sono difficilmente sostenibili dal punto di vista sociale. L'alternativa, di cui in effetti si è sempre parlato molto poco, ed io grazie a che appunto se ne è parlato adesso e se ne sta sempre parlando di più, cioè quella della Amedeo di Savoia, rispetto a questi tre punti, innanzitutto, è sicuramente più attuabile, cioè ha dei valori in più. Però è stata dismessa e messa lì. Le ragioni per cui questo è, possiamo parlarne a lungo, sono già state accennate, interessi, voglia di occupare spazi, interessi immobiliari, eccetera, eccetera. Un altro tema che è importante discutere è quello della sicurezza, ok? Che nello specifico si ricollega alla presenza sul territorio della Pellerina e buffescamente, ma perché ci passa di lì, anche della Medeo di Savoia, cioè di un fiume. Allora, i dati che, e però chiedo anche ai geologi, architetti, ingegneri, che io ho letto, e torniamo alla parola che secondo me ha un ente che dobbiamo abituarci a farci a costruirci dei rapporti amorosi nel medio e lungo periodo, si chiama ISPRA. Allora, l'ISPRA mappa tutte le aree del territorio dell'Italia valutando il rischio idrogeologico. E il rischio idrogeologico dell'area della Pellerina è più alto del rischio idrogeologico, ce la posso fare, dell'area della Medeo di Savoia. Chiaro concetto, ovvero sia, farlo alla Pellerina è più rischioso che farlo alla Medeo di Savoia. E qui c'è un'altra cosa. A mio modesto parere, e tornando, mi rimetto il cappello del giornalista, cioè persona che cerca di dire delle cose abbastanza vere e di ricostruirle, nell'ultima assemblea, la successiva, la seconda, che c'è stata sempre in questa sede,
17 dicembre,
ci ricordano, è stata raccontata una palla, ovvero un funzionario della regione Piemonte ha detto che è il contrario di quello che ISPRA sostiene, cioè che la struttura l'area della Medeo di Savoia è più a rischio. Quindi abbiamo un rappresentante delle istituzioni che dice una cosa falsa, e a fronte del fatto che la mia persona e altre persone hanno cercato di intervenire su questo tema, sono state fermate dal presidente della circoscrizione che non ha voluto un'interlocuzione su questo tema. Mi permetto di dire una cosa grave. Andiamo avanti su questo tema. C'è un altro aspetto, quello che la dottoressa poneva sull'INAIL. Io sono meno, il ruolo dell'INAIL è molto simile nello specifico al ruolo che ha la Cassa Depositi e Prestiti in altri investimenti pubblici importanti di questa nazione, cioè fare da strumento, veicolo finanziario per lo Stato in modo tale che lo Stato non si rivolga all'offerta di finanziamento delle banche, che probabilmente ha delle condizioni diverse, eccetera, eccetera. Che poi e quindi non è così cattivissimo l'INAIL concettualmente. È vero anche che poi l'INAIL, però, come tutti gli enti simili all'INAIL, sono diventati delle enormi organizzazioni finanziarie, ovvero sia che mirano ad ottimizzare il loro investimento economico, che poi se va bene finisce ai cittadini, se va male finisce in porcate assortite di cui ci stiamo un po' con il futuro. Esatto. Che volevo ancora dire? Poi
il Vittorio di
Verovizio.
Okay.
Il discorso Thyssen è interessante, ma è un gran casino, nel senso che l'area della Thyssen ha dei problemi di avvelenamento, diciamo, perché avete presente la situazione che c'è già tanto, dove per risanare l'area dell'Ilva è un casino pazzesco, e casino vuol dire anche soldi da cacciarci dentro. Idem situazione Thyssen. Però è un problema che prima o poi qualcuno deve affrontare. Discorso politico molto velocemente. È chiaro che c'è un rapporto molto, molto, molto amichevole fra la regione e il comune, tanto è che anche a livello giornalistico spesse volte lo russo lo come si dice, lo confondono con Cirio e viceversa, ci sono delle foto con degli ascari a Cirio, era loro russo e viceversa. Uno è la sinistra della destra, l'altro la destra della sinistra, è così. Mi permetto ancora una cosa, mi fa molto piacere che ci sia molta gente stasera, fate un piacere, andate a parlare con i vostri figli ed eventualmente con i vostri nipoti, perché ci devono essere molti più giovani qua presenti per discutere di questi argomenti, perché quello che è stato detto prima, cioè di fare una massa critica, passa anche attraverso i giovani, e i giovani se ne strafottono dei media di regime, ma sono lì su Facebook, Instagram, TikTok, a scendere. Finisco sul tema dei media. Come ho detto in precedenza, io ho bisticciato pesantemente col settore, tanto che io non sono più iscritto all'Ordine dei giornalisti da tempo, ma all'Ordine dei giornalisti del Piemonte, ma quello della Toscana, lo dico con grande orgoglio, perché è una situazione anche molto diversa dal punto di vista dei giornali, dei giornalisti, dei rapporti, eccetera, eccetera. Ma ripeto, non è l'oggetto di questa serata. Però un consiglio l'ho dato anche a quelli del comitato quando ci siamo parlati: non li prendete di punta perché non serve, ovvero sia parlateci, raccontategli le loro storie, le vostre storie, non vanno a raccontarle e voi le riraccontate con santa pazienza, non ci vuole molto, perché poi in effetti di giornalismo d'inchiesta in questo paese se ne fa poco. E se ne fa, ma anche perché fa giornalismo d'inchiesta, e torniamo al problema degli sghei, come direbbero nel Veneto, costa, perché bisogna viaggiare, bisogna fare tante cose che hanno un costo. In Italia ci sono poche testate, tra l'altro quelle poche bene o male fanno per molta parte per riferimento al servizio pubblico, che ha tanti problemi, se ne ha, però fa ancora delle inchieste. Se voi parlate con i giornalisti giusti, l'inchiesta salta fuori. E rispetto ai tempi precedenti oligopolistici, di spazi ce ne sono molti di più, dal Bio Blu a Fender sopra e sopra. Quindi l'importante è non aver FIFA, proprio paura, poi tutto il resto si fa. Grazie ancora, e speriamo di salvare la faccia, la pelle.
Grazie dottor Pastelis. Aggiungo questo, anzi faccio un invito diretto. Ci aiuti a metterci in contatto con il TG3 o qualsiasi altra testata che possa essere interessata ad accogliere il discorso, perché la massa critica va formata, la stiamo formando e continuiamo a farlo. Ora però tutta la sera che parliamo e ancora non ho presentato, ancora non hanno parlato quelli che sono i fondatori, le teste, la colonna portante di questo comitato, che ho conosciuto, per chi è presente in questa riunione dall'inizio, nell'ormai lontano gennaio del 2023. Erano già presenti, io ero spunto tra i banchi dei consiglieri ovviamente di circoscrizione, e loro erano tra i comuni cittadini, quella folla di 200 persone. C'erano già. Uno di questi, Roberta, è impegnata a prendere i vostri dati per stare in contatto con noi. Prego, Giorgio. La sto chiamando. Roberta, se hai piacere, vieni pure qua. Nel frattempo, se hai piacere. Il microfono, Giorgio, presenta ovviamente, se vuoi parlare di referendum, se sì, sì, l'ultimo opportuno.
Innanzitutto grazie a tutti voi per essere ancora qua, ringrazio chiaramente coloro che mi hanno preceduto, i tecnici che hanno affrontato l'argomento per far comprendere che l'alternativa c'è, che il consumo di suolo non va fatto, nonostante i politici prima di essere votati qua a Torino avevano promesso zero consumo di suolo, però come vedete non fanno altro che cercare di cementificare pur di prendere soldi del PNRR o delle linee. Detto questo, giustamente prima si è parlato di partecipazione. Allora, non è facile raccogliere le firme, e noi lo sappiamo. Allora, è facile dire dobbiamo essere in tanti, però poi materialmente si è in pochi. Si è in pochi e raccoglie le firme. 1700 firme per raccoglierle, insomma, provate a fare questo sforzo, soprattutto andando in giro con anche un legale, perché da soli i volontari non possono raccogliere le firme, perché altrimenti non sarebbero autenticati. Quindi cerchiamo innanzitutto di ognuno di noi non stare magari solo dietro a una a un computer e dire mi piace, faccio questo, faccio questo. Però bisogna anche impegnarsi fisicamente e dedicare proprio tempo, rinunciare magari anche alla famiglia per poter lottare, perché qui si parla di una lotta contro questa amministrazione. Allora, noi abbiamo utilizzato uno strumento, come diceva giustamente il professor Ugo Mattei, previsto dallo statuto. Allora, questo statuto però, a proposito del referendum, non è un pericolo, anzi, perché lo stesso statuto prevede che nel momento in cui il referendum viene accettato, il comitato, alla stessa stregua dell'altra parte, che giustamente ci sarà qualcuno dall'amministrazione, ma anche tra cittadini che vorranno l'ospedale alla Pellerina, che vorranno dire la loro, viene data la possibilità, soprattutto su Rai 3 e comunque sugli organi di informazione, di parlare paritetamente di sia del sì che del no. Quindi abbiamo l'opportunità di poterci esprimere, ci saranno dati anche degli spazi per i manifesti, perché proprio lo prevede lo statuto, quindi non dobbiamo preoccuparci di quello. Noi abbiamo questa opportunità che purtroppo con dei cavilli, come è stato detto prima, ad esempio non è previsto il difensore civico, o meglio è previsto ma poi di fatto non viene neanche convocato. Oppure la commissione non è super partes, perché è una commissione comunale, tant'è che il presidente è lo stesso presidente del consiglio comunale. Quindi allora capite che è vero che abbiamo lo strumento, ma cercano chiaramente di boicottarlo. Ora, chiaramente noi, se riuscissimo, come speriamo, a superare lo scoglio del ricorso presso il tribunale, dovremmo raccogliere ancora 9.000 firme. Su questo noi contiamo molto sulla partecipazione. Quindi ora non abbattiamoci, noi andiamo avanti, come ha detto qualcuno, non molliamo, fino alla fine noi andremo avanti e contiamo su di voi.
Grazie. C'è ancora il giornalista Vittorio che fece una parola e poi dobbiamo andare purtroppo in chiusura. Intanto mi fa piacere della lunga partecipazione, perché se no dobbiamo pagare di più. In modo molto semplice è questa la verità. Vi invito, quando poi usciremo tra 15 minuti in modo ordinato, a gentilmente, chi non l'avesse ancora fatto, a lasciare 2-3 euro, quello che si può. Cioè, si può fare di più per bene, ma non è necessario, non serve qua nessun tipo di speculazione, ma semplicemente ci aiutate banalmente dal pagare la sala o a fare qualche altra attività. Grazie.
Scusate, io ho dimenticato una cosa molto importante, a mio modesto parere, che è venuta fuori in questi giorni. Ne ho parlato l'altro giorno velocemente con Laura. Allora, velocissimo. Venerdì della scorsa settimana c'è stato un incontro all'Ordine dei giornalisti del Piemonte in cui veniva presentata una cosa che si chiama la Carta di Torino, che si occupa dell'informazione medico-scientifica. Vabbè. A quell'incontro il presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici, che si chiama Guido Giustetto, si parlava ovviamente dei rapporti fra medicina, come dire, sanità e come si dice, i giornalismo, informazione. Guido Giustetto salta fuori con questa frase che mi sono scritto, anzi vediamo se non sai, che è più o meno questa. E poi ci vorrebbe qualche giornalista che facesse un'inchiesta che mi spiegasse perché in Piemonte si devono fare in pochi anni 11 ospedali. Ho alzato la mano dalle retrovie e sono andato a parlare con lui. E gli ho anche parlato del discorso del Maria Vittoria. Cioè lui, il concetto che pone Giustetto è questo. Premesso che tra l'altro questa sera non c'erano dei medici qua per spiegare perché è cosa buona e giusta fare un ospedale, perché siamo tutti d'accordo su questo concetto. Però Giustetto dice questo: fare degli ospedali non vuol dire, sì è vero, esteticamente vuol dire tirare su dei muri, mettiamola così, però vuol anche dire creare delle sinergie, cioè mettere un'organizzazione che cogestisca gli ospedali, che crei delle gerarchie fra gli ospedali di funzionalità e di competenze. Qua per il momento non se ne capisce niente, quindi il primo tema è facciamo tanti ospedali e poi che ce ne facciamo. Secondo tema, sullo stesso Maria Vittoria, ma che ci sarebbero delle cose interessanti da dire. Quindi, se il presidente provinciale dell'ordine dei medici si fa delle domande, secondo me è un'ottima occasione, è un'ottima cosa. Scusate se non intervengo.
Grazie davvero, vi ringrazio per la partecipazione a nome di tutti quanti i relatori, di tutti i comitati e di tutti. Questo non sarebbe successo questa serata senza il lavoro che stiamo facendo da tutti insieme da diverso tempo. Grazie ancora ai tecnici, perché come potete vedere ci sono anche delle persone che stanno occupando della regia di questo evento. Lasciamoci con la speranza che se restiamo uniti ce la facciamo.
Sì.
Se abbiamo voglia di partecipare, di lottare, e tutti quanti, ognuno di noi partecipa e fa partecipare altre persone, ce la faremo, ce la faremo.
Okay? E vi invitiamo domani.